grazie al professor Marshall, al professor Di Stefano per questo invito, perché nonostante l'attività frenetica di questi giorni da volte, quando ho ricevuto l'invito ne ho apprezzato molto tanto. È un'iniziativa che si colloca in un momento in cui gli Stati si sono resi conto che bisogna tener conto del dovere che gli Stati hanno di perseguire loro stessi e di attrezzarsi loro stessi per perseguire i crimini internazionali, o di aiutarsi reciprocamente. Quindi a Kampala l'anno scorso, all'ordinamento in cui è stata la prima revisione, la prima conferenza di revisione dello Statuto di Roma, gli Stati hanno discusso cosa fare, dopo aver affermato che la Corte deve continuare perché sono stati soddisfatti, cosa fare. E questo uno dei temi discussi era questo della complementarità, cosa fare per la complementarità. E in una di queste risoluzioni, all'esito della discussione che è stata in Kampala, la risoluzione che riguarda la complementarità, e queste risoluzioni sono accessibili, si trovano nei siti internet, quindi per chi è interessato, e inviterei chi è interessato a leggersi, perché ci sono molti spunti interessanti. E nella risoluzione sulla complementarità, gli Stati hanno invitato, gli Stati, ma non solo gli Stati, ma la società civile, a fare tutto quello che può fare, tutto quello che è possibile fare per fare in modo che gli Stati, e tutti gli Stati possibilmente, si attrezzino per perseguire, in italiano perseguire i crimini internazionali, quindi per non lasciare spazi all'impunità. Voi sapete, voi siete esperti di diritti fondamentali, e questi diritti umani, i diritti fondamentali della persona, sono indivisibili, non si possono proteggere in una parte, in un modo, in un'altra parte, ma si devono proteggere allo stesso modo perché toccano la persona. Quindi sono diritti che ineriscono al fatto che un individuo è un essere umano, una persona umana, ha diritti universalmente riconosciuti, e gli Stati e le istituzioni devono fare in modo che questa protezione, questi diritti sono indivisibili, riconosciuti come tali, ed è per quello che c'è una grande azione, specie delle organizzazioni non governative, perché lo Statuto di Roma sia accettato, sia riconosciuto, e quindi vi sia l'adesione di tutti gli Stati. Quindi questa vocazione all'universalità della Corte Penale Internazionale è legata a questa esigenza di riconoscere sullo stesso piano, allo stesso livello, la stessa protezione dei diritti fondamentali. E quindi questo impegno di Kampala, che come dicevo coinvolge non solo gli Stati che si sono impegnati a prendere delle iniziative, ad iniziare dei progetti, vi è anche un invito molto espresso, si parla di società civile nella risoluzione, quindi è chiaro che si riconosce il ruolo importante della società civile, quello che il professor Masci ha evocato, che appunto chi ha vissuto questo iter di costruzione della Corte sa benissimo che si deve quasi tutto alle organizzazioni non governative. Se la Corte esiste oggi, lo dobbiamo in gran parte alle organizzazioni non governative, le quali sono sempre presenti nelle nostre discussioni, nelle nostre conferenze. E ormai vi è questo riconoscimento, gli Stati riconoscono che la società civile, le organizzazioni non governative, ma la società civile in generale, e lì vorrei comprendere quello che un'università può fare come contribuzione per fare in modo che le nuove generazioni crescano con queste convinzioni, con questi impegni di far progredire questa giustizia particolare. Perché particolare? Perché si occupa di crimini internazionali, e questo non è una malattia endemica di alcune regioni come la malaria o altre malattie. Questo è un rischio che tutte le società, tutte le civiltà, tutte le parti del mondo possono porre. Io credo, quello che ho imparato nei 9 anni che ho speso ad Arusha come procuratore del genocidio che è avvenuto nel 94 in Ruanda, cosa ho imparato? Che se si vuole davvero prevenire una tragedia così grave, così si parla di genocidio come il crimine più grave, il crimine dei crimini, perché in effetti lo è, se si vuole prevenire bisogna sapere fin dall'inizio, quando ci sono i primi segnali di una distanza, discriminazione, di una persecuzione di un gruppo completo, e questo mi riferisco alla Convenzione sul genocidio, che è ripresa pari pari negli statuti del Tribunale e della Corte Penale Internazionale. Se si vuole davvero fare qualcosa, bisogna essere capaci, avere l'abilità di riconoscere i segni sin dall'inizio e di cercare di non farli sviluppare. Questo che è capito in Ruanda, prima del 1994, c'erano dei segni evidenti che qualcosa si stava preparando, discriminando il gruppo etnico Tutsi, e però questo non è stato capito. Cosa che invece è stata capita benissimo e tempestivamente nelle situazioni molto più recenti, non parliamo di che tipo di crimine perché è troppo presto, però il grande progresso che ha segnato questa esperienza di avere una Corte Penale Internazionale è fare proprio questa comparazione tra quello che è successo per il Ruanda, e parlo di Ruanda perché lo conosco meglio, per parlare anche dell'ex Jugoslavia, ma un ritardo grave negli interventi della comunità internazionale, negli interventi delle Nazioni Unite che si sono, specialmente per il Ruanda, hanno cercato di trovare delle soluzioni mettendo delle differenti decisioni, differenti interventi, di missioni inviate sul luogo che però sono fallite. E alla fine, dopo la commissione dei crimini, questa è una delle critiche di cui parlerò più tardi, dopo la commissione dei crimini, dopo la perpetuazione dei crimini del 94, è stato istituito questo tribunale speciale per perseguire genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nell'anno 1994, quindi un rimedio tardivo, un rimedio che non ha potuto sortire l'effetto che si sarebbe potuto raggiungere. Quindi la situazione si è completamente cambiata se uno considera la risoluzione sulla Libia. La risoluzione del Consiglio di sicurezza sulla Libia ha un carattere assolutamente tempestivo. Se voi considerate i tempi di questa risoluzione, immediatamente si riferisce la situazione in Libia alla Corte Penale Internazionale. Ci sono altre misure prese nella risoluzione, altri interventi, ma per la giustizia, per quello che è il progetto di evitare che dei crimini, che possibilmente si sono già commessi, che dei crimini si perseguano nel futuro, quindi il riconoscere la giustizia penale internazionale, questa giustizia che la Corte Penale Internazionale ha dimostrato di poter assicurare nei pochi anni di funzionamento, è stato individuato immediatamente dalla comunità internazionale come rimedio. E bisogna fare attenzione a questa risoluzione 1970, perché gli stati che hanno deciso questa risoluzione comprendono anche stati che non sono stati parte dello Statuto di Roma, soprattutto stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza, che hanno un'influenza molto importante come diritto di veto, e parlo della Cina, della Russia e degli Stati Uniti, e questi tre paesi membri del Consiglio di sicurezza con diritto di veto non solo non lo hanno esercitato per questa risoluzione, ma hanno votato. E gli altri membri non permanenti hanno votato unanimemente questa risoluzione. Questo significa che, indipendentemente dal fatto di far parte, di aderire allo Statuto di Roma, quindi di divenire uno Stato parte, oggi la Corte è riconosciuta come lo strumento che può non solo porre fine all'impunità, e questa è la grande novità della Corte Penale Internazionale. La Corte Penale Internazionale è una Corte internazionale che si occupa di individui e che tratta gli individui allo stesso modo, quindi non riconosce più delle immunità per le autorità di Stato, non riconosce più leggi, non riconosce criteri differenti. Quindi tutti gli individui che commettono crimini e che si presume abbiano commesso crimini hanno di fronte al sistema della Corte Penale Internazionale lo stesso trattamento. E questo è molto importante perché nei paesi in cui prima chi soprattutto pianificava e ordinava i crimini e li giustificava perché aveva l'autorità politica di farlo, che li giustificava per il bene del paese o per la ragione di Stato, per altre ragioni, oggi questo non è più un politico. Dunque, qualsiasi autorità di uno Stato, se è se è presunto responsabile di certi crimini internazionali sui quali la Corte esercita la sua competenza, deve far fronte alle stesse procedure, quindi è sottoposto alle indagini secondo le regole della Corte, naturalmente, ai processi davanti ai giudici indipendenti, giudici internazionali e evidentemente alle sentenze della Corte Penale Internazionale. Quindi è un grosso progresso rispetto anche a quanto era avvenuto nelle prime esperienze di giustizia penale internazionale, una corte vera e propria, quindi dove il principio di legalità è affermato perché la corte esercita la sua competenza a partire dall'entrata in vigore dello statuto, quindi dal 2 luglio 2002, come è stato evocato dal professor Mascia, e sui crimini quindi commessi dopo tale data, quindi non c'è una retroattività come si era sperimentato per il tribunale d'oro, ed era una delle ragioni critiche dell'esistenza di questo tribunale d'oro. Quindi la Corte non può intervenire, non può perseguire crimini commessi prima delle tratte in vigore dello statuto, e per gli stati che aderiscono dopo tale data, quindi una data successiva, per i crimini commessi nel territorio di questi stati dopo la data di adesione, a meno che lo Stato accetti che la giurisdizione, la competenza si esercitano per retrodatandoli al 2 luglio 2002. Una corte vera e propria con crimini i cui elementi sono ben delineati, gli elementi del crimine sono stati stabiliti dagli stati parte, quindi dal legislatore, e la stessa cosa per il regolamento di procedura di prova che è stato elaborato dagli stati parte e non dai giudici, come invece è accaduto per i tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda. L'altro cardine di questa novità di questa Corte Penale Internazionale è che per la prima volta a livello internazionale, a livello nazionale sappiamo che esiste, ma a livello internazionale è finalmente riconosciuto il diritto di vittime di questi crimini internazionali sui quali la Corte esercita la competenza e richiama ancora una volta il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, e quando sarà il momento i crimini di aggressione, quando il numero sufficiente di adesioni degli Stati aderiranno a questo emendamento di Campano dell'anno scorso, probabilmente ci sarà anche la possibilità di perseguire l'aggressione, ma per il momento ci occupiamo di questi crimini, o meglio tre categorie di crimini, e quindi le vittime di questi crimini hanno il diritto, ed è questo ancora una volta, questo diritto ad accedere a questo tipo di giustizia è stato non solo affermato dallo Statuto di Roma, ma è stato ancora più enfatizzato dalla conferenza di revisione di Kampala dell'anno scorso. Quindi è un diritto, il diritto delle vittime di partecipare nei procedimenti davanti alla Corte Penale Internazionale. Cosa significa partecipare? Qui per chi vuole veramente essere preciso dal punto di vista procedurale e giuridico, le parti del processo sono l'accusa e la difesa, mentre le vittime hanno un ruolo di partecipanti, quindi non hanno lo stesso ruolo nel processo delle parti del processo, però partecipano, quindi è il loro diritto a accedere, partecipare, fare domanda di partecipare, e la domanda sarà esaminata dai giudici, e se sono ammessi queste vittime hanno diritto di partecipare. Cosa significa? Che hanno diritto a essere rappresentati da avvocati nei procedimenti davanti alla Corte. Questo diritto è molto ampio e non ci sono nello statuto, nelle regole di procedura e di prova, delle definizioni molto precise sull'ambito, sull'estensione di questa partecipazione. Cosa significa? E lì bisogna fare riferimento alla giurisprudenza, che è già voluminosissima, nonostante i pochi anni di funzionamento della Corte. E cosa si intende per partecipare? Cosa può fare un avvocato che rappresenta le vittime? In quali limiti può interrogare il testimone dell'accusa dell'accusa o della difesa? E altri argomenti da presentare su quali questioni. E lì posso dire che se si considera la giurisprudenza finora della Corte, la interpretazione della Corte è piuttosto larga, piuttosto liberale nell'ammettere sempre i legali, i mercati delle vittime a rappresentare i loro argomenti. Questo è stato anche autorizzato, questa è una cosa un po' molto particolare, nelle discussioni sulla libertà provvisoria, che si può pensare sia qualcosa che riguarda solamente gli imputati, ma anche nella discussione sulla libertà provvisoria degli imputati, i giudici hanno messo gli avvocati delle vittime a rappresentare i loro argomenti. E questo, se c'è una curiosità su quali argomenti, si può presentare un argomento che l'imputato, se libero, potrebbe mettere a rischio la vita o la sicurezza dei testimoni. Questo è uno degli argomenti molto frequenti. Ecco, quindi c'è una larga interpretazione su come intendere partecipazione, e poi c'è questa prospettiva di questa partecipazione, perché ci sono due aspetti: la partecipazione in sé, quindi una vittima può chiedere solo di partecipare, o può chiedere di partecipare e ottenere la riparazione se l'imputato sarà condannato, sarà riconosciuto colpevole. Oggi la Corte non ha ancora concluso alcun processo, e sappiamo che il primo processo, che è il processo contro l'Ubanca, che i crimini di questo processo sono molto particolari, sono il reclutamento di bambini soldati, quindi è un crimine di guerra che è oggetto di questo processo. E sappiamo adesso che la data per le conclusioni di questo processo sarà quest'anno, quest'estate, in agosto, quindi recentemente la data è stata fissata. Se dopo, quando i giudici delibereranno, troveranno che l'Ubanga è responsabile dei crimini di cui è stato imputato, vi sarà un'altra fase separata, la fase della riparazione, dove i giudici intenderanno le ragioni, gli argomenti delle vittime, quindi dei loro avvocati, sulla riparazione. Qui c'è un'area che è completamente nuova, dove i tribunali ad hoc non possono fornire alcun precedente, e dove ancora una volta la società civile è chiamata a dare grandi contributi. Noi alla Corte organizziamo dei seminari e invitiamo ovviamente le organizzazioni non governative, i gruppi che sono esperti nella materia, specie in materia di riparazione delle vittime, che tipo di danno una vittima in questi contesti di vittime di massa, di conflitti, di atrocità indescrivibili, qual è la riparazione adatta a questi danni morali o fisici che le vittime, molte vittime, perché oggi dopo pochissimi anni di funzionamento della Corte registriamo più di 4.000 domande di persone, di individui che chiedono di essere ammesse a partecipare, e abbiamo più di 2.000 di queste domande accolte, quindi più di 2.000 vittime partecipano oggi nei processi davanti alla Corte. Quindi che tipo di riparazione i giudici determineranno? E qui c'è l'impegno, la Corte chiede il contributo di diversi esperti, non solo giuristi, non solo persone esperti in cosa significa il nesso di causalità tra il danno subito o qual è la conseguenza dal punto di vista giuridico, ma anche esperti nella materia della vittimologia, della psicologia, della psichiatria, che è molto vicina a questo tipo di danni psicologici e di vittime, di persone traumatizzate probabilmente per sempre. Perché nei casi di Ruanda ricordo che il problema era proprio questo. Noi procuratori chiamavamo testimoni, quindi i testimoni prendevano questa decisione così difficile di testimoniare, quindi anche se potenti c'era sempre un rischio che rimaneva un rischio residuale, decidevano di testimoniare, ma poi non c'era niente per loro, cioè non c'era una possibilità per loro di chiedere di essere messi a partecipare come vittime e di ottenere probabilmente la riparazione. Avrebbero dovuto utilizzare una sentenza di condanna messa dal Tribunale Internazionale per Ruanda e andare davanti al giudice ruandese per ottenere la riparazione, cosa che non è mai avvenuto, perché ovviamente queste vittime sono in situazioni molto difficili. Quindi rappresentanza di queste vittime da avvocati, che sono avvocati ammessi nella stessa lista di cui è responsabile il registrar, quindi io, e con gli stessi requisiti, quindi non c'è una differenza di qualità o di livello professionale tra gli avvocati che difendono gli interessi dell'imputato e gli avvocati che difendono gli interessi delle vittime. Questa lista è una lista che è appunto tenuta dal registro, quindi ogni avvocato che ha i requisiti può chiedere di essere ammesso, quindi viene esaminato il suo dossier e viene ammesso o non ammesso. E poi però la scelta spetta all'imputato rispettivamente alla vittima, quindi il diritto a scegliersi il proprio difensore è un diritto ben preciso nello statuto e nel regolamento di procedura. Si può dire, ma queste vittime o quegli imputati che non hanno i mezzi per appunto poter avere una difesa adeguata, c'è un sistema molto, molto ben articolato dalla Corte, secondo il quale il registro ancora una volta decide se la persona è indigente, quindi dopo aver fatto delle indagini sulla situazione finanziaria di questa persona, decide se deve dichiarare indigente o meno. Questa decisione è appellabile davanti alla presidenza della Corte. Quindi è un ruolo questo del registro sulla difesa molto importante, non solo, ma una volta che ha ammesso l'avvocato nella lista, una volta che ha dichiarato l'indigenza, il registro deve anche riconoscere delle risorse sufficienti alla difesa perché la difesa sia adeguata. La stessa cosa ovviamente per le vittime che devono assistere, che per i legali che devono assistere le vittime ammesse a partecipare nei procedimenti. Difesa quindi si parla di più alto standard di qualità, questo è l'obiettivo che la Corte si è posta nella sua strategia, quindi più alto standard per, in modo da assicurare l'effettivo processo equo o fair trial. E quindi cosa significa questo? Che non solo la Corte è una Corte che riconosce interamente i diritti, i diritti fondamentali universalmente riconosciuti, ma mette molta enfasi sul fair trial, quindi il processo equo. Cos'è il processo equo? Molti diritti fanno parte di questa espressione del processo equo, ma prima di tutto una difesa adeguata. E la Corte si è dato carico, quindi il registro si è dato carico di organizzare ogni anno dei training per avvocati, perché un avvocato a livello nazionale può essere molto esperto, però è chiaro che quando ha a che fare con un sistema così complicato come il sistema della Corte processuale sostanziale, non è facile anche per un avvocato esperto di essere pronto a difendere gli interessi delle parti nei processi in corso. Quindi è training per avvocati e quindi per chi è interessato, gli avvocati possono iscriversi per questo training che è finanziato dalla Commissione Europea. Quindi ogni anno c'è questa opportunità di queste formazioni continue degli avvocati. Non solo, ma gli avvocati ricevono anche l'assistenza di uffici che chiamiamo gli uffici pubblici di difesa, quindi per la difesa e per le vittime. Sono due uffici dove ci sono dei funzionari della Corte che devono assistere gli avvocati esterni, quindi fornire la giurisprudenza, aiutarli nelle questioni che sono state già decise, su quali sono già dei precedenti, quindi è ancora un'assistenza ulteriore che si aggiunge in modo da consentire a questi avvocati di fare il meglio possibile il loro dovere di rappresentare sia la difesa che le vittime. Questo processo equo naturalmente non si limita alla difesa, tutto il sistema della Corte ruota intorno a questo fair trial. E anche i diritti delle vittime che sono così solennemente consacrati nello Statuto di Roma, quindi questa partecipazione delle vittime, riparazione delle vittime, protezione e assistenza, trova sempre un limite. Tutto questo sistema di protezione delle vittime trova il limite della incompatibilità con il processo. Quindi il cuore del processo davanti alla Corte è come a livello nazionale la difesa, quindi i diritti dell'imputato, che sono elencati nello statuto, che sono sviluppati nel regolamento di procedura di Roma, e nella pratica della Corte, e questo è molto importante, nella giurisprudenza della Corte, sono stati interpretati secondo anche, facendo riferimento anche a quello che è il riconoscimento ormai ben consolidato da parte di corti deputati a definire cosa significa questo processo retto. Quindi è un esempio evidente quanto il primo processo contro l'Ubanca è cominciato nel 2008, in giugno 2008 è stato immediatamente subito sospeso. Perché è stato sospeso? Perché il procuratore non era all'epoca in grado di fare una divulgazione completa di tutti gli elementi che aveva in suo possesso alla difesa. E il collegio, nonostante che il processo fosse ridato, il processo fosse già iniziato, ci fosse già un piano del processo, ha disatteso naturalmente le ragioni del procuratore e ha sospeso il processo. Quindi finché il procuratore non è stato in grado di divulgare alla difesa tutti gli elementi, il processo non è continuato. Questo è uno. Ma un altro esempio è che nel caso Bemba, quindi Bemba è un caso di un imputato di grande livello, perché lui è il vicepresidente della Repubblica Democratica del Congo, quindi è un imputato eccellente, si possiamo dire, a cui non mandano le risorse finanziarie. Quindi le nostre richieste finanziarie ci dicevano che appunto questa persona non è, ma può essere indigente, adesso lui non aveva chiesto di essere dichiarato indigente, perfino è offensivo per uno come lui essere dichiarato indigente. Quindi secondo i criteri della Corte, la Corte non doveva pagare gli onorari degli avvocati, non doveva dare risorse agli avvocati, scelto da me. Però siccome appunto c'erano problemi di liquidità finanziaria di Bemba, che aveva un sacco di beni però non a sua disposizione, gli avvocati avevano quasi dichiarato di rinunciare al mandato. E quindi la Corte ha immediatamente deciso che nonostante non fosse membro indigente, nonostante ci fossero delle risorse, bisognava appunto anticipare, questa è una cosa molto strana dal punto di vista giuridico, anticipare le spese di difesa e con la possibilità di vedere di recuperare. Quindi ecco, questo però sempre basandosi sul principio della, come dicevo, che sta al cuore del processo penale, il diritto di difesa. Quindi non c'è nessuna possibilità di derogare o di limitare questo diritto di difesa. Naturalmente questo ha riflessi nelle condizioni di detenzione, per cui ancora una volta il registro è responsabile delle condizioni di detenzione degli imputati detenuti. Quindi deve organizzare tutto in modo che l'accordo con uno stato ospite che non ha, quindi per la detenzione preventiva gli imputati rimangono in questo centro di detenzione all'AIA e se sono poi condannati devono essere trasferiti verso paesi che hanno un accordo, che hanno firmato un accordo con la Corte Penale Internazionale per i fini appunto di esecuzione delle pene. Quindi questi detenuti che sono oggi all'AIA e che sono persone che vengono da paesi molto lontani dall'Europa, che hanno le loro culture, le loro tradizioni, le loro abitudini, e bisogna stare attenti a fare in modo che questa loro condizione di detenzione non violi quelle che, seppure di fatto, nelle cose pratiche, negli aspetti pratici, la presunzione di innocenza. Quindi bisogna che il trattamento riservato a queste persone sia adeguato e che assicuri che i diritti di questi detenuti siano perfettamente protetti. Quindi dare tutte le condizioni necessarie e applicare, se del caso, questa giurisprudenza, questi strumenti normativi, convenzionali dei diritti umani, diritti fondamentali della persona universalmente riconosciuti. Quindi questo profilo del prospetto dei diritti della persona universalmente riconosciuti non solo è scritto nell'articolo 21 dello Statuto come fonte diritto del sistema della Corte, quindi si applica lo Statuto, il regolamento di procedura, gli altri regolamenti, è i principi che riguardano i diritti fondamentali universalmente riconosciuti in caso in cui non ci siano altre fonti. Quindi è scritto espressamente nello Statuto, è applicato nella nostra vita quotidiana, perché anche quando incontriamo un testimone, quando dobbiamo proteggere un testimone o se del caso, perché il rischio può essere così alto da suggerire al registri di dover addirittura trasferire il testimone per tutta la famiglia da un remoto paese, oggi le nostre situazioni sono in Africa, in Finlandia, in Norvegia. Quindi questo è un altro trauma che si aggiunge a queste testimoni e vittime dovute proprio a questo terribile cambiamento della loro vita. Quindi trattare le persone anche rispettando la loro dignità, e questo, dicevo all'inizio, è una corte che ha a che fare con individui imputati, con individui testimoni, con individui vittime e con altri individui. Quindi questo è l'interesse di questa corte, una corte complessa perché non fa solo processi penali, ma ha a che fare con individui in queste diverse situazioni e deve tener conto e deve assicurare al più moderno livello, al più sviluppato livello, questi diritti della persona che tutti universalmente sono riconosciuti. La sfida, perché nel tema che resta si parla di sfida, la sfida certamente copre tutte le attività della Corte, perché non solo la Corte è nuova, ma la Corte è complicata, non è facilmente accessibile a chi non ha una formazione particolare, quindi richiede una conoscenza approfondita, perché prima di tutto la Corte è un trattato, è basata su un trattato, quindi lo Statuto di Roma è un trattato, quindi bisogna tenerne conto, non è qualcosa di diverso, è un trattato, quindi è soggetto a tutte le norme di diritto internazionale sui trattati multilaterali. Quindi quando c'è una modifica dello Statuto di Roma, questa modifica è come una modifica di come qualsiasi altro trattato multilaterale. Il fatto che la Corte non ha i propri mezzi, quindi non ha un'autorità di esecuzione delle decisioni, questo è che può sembrare un limite, ed è un limite in effetti, ma dal mio punto di vista, dalla mia osservazione, è la chance di questo sistema. Perché? Perché la Corte è complementare, questa è la definizione dello Statuto di Roma, quindi la giurisdizione della Corte è complementare alle giurisdizioni nazionali, quindi la Corte interviene quando lo Stato è competente a perseguire i crimini internazionali di competenza della Corte, non può perché non ha i mezzi, perché non ha una situazione adeguata, perché le istituzioni non funzionano, magari perché c'è una guerra, un conflitto in atto o non c'è l'indipendenza dei giudici, questo che è un problema molto serio, quindi ci sono i giudici in uno Stato, però non sono indipendenti, quindi non potrebbero mai assicurare un esercizio giurisdizione penale indipendente come necessario. Quindi non può, c'è una incapacità, un'impossibilità. Questa impossibilità potrebbe esistere anche per il fatto che in un sistema, anche in un sistema ben composito, come un sistema italiano, un sistema di un paese che ha alle spalle secoli di tradizioni giuridiche, potrebbe essere il caso che un paese simile non abbia incluso nel proprio diritto penale sostanziale i crimini internazionali e quindi un'incapacità di perseguire i crimini internazionali, che è un'incapacità istituzionale, o altri tipi, una mancanza di formazione dei giuristi, dei magistrati, dei avvocati, quindi una incapacità. E l'altra ipotesi è la non volontà. Uno Stato può perseguire i crimini internazionali, ma non vuole per ragioni politiche o per altre ragioni. Quindi in queste due situazioni è la Corte che può ed è legittimata a esercitare l'azione penale, a fare delle indagini, a fare processi, però rimane questo problema. Cioè la Corte ha questa autorità, ma non ha l'autorità di eseguire direttamente le proprie decisioni, quindi i mandati di arresto che la Corte emette hanno bisogno della cooperazione degli Stati perché siano eseguiti, ed altre decisioni della Corte. Parlavo prima dell'esecuzione della pena. L'esecuzione della pena non può avvenire nel centro di detenzione all'AIA che serve per la detenzione preventiva, quindi deve avvenire in uno Stato che accetti di far espiare la pena autodannata per la Corte Penale Internazionale quando sarà il momento. Quindi questo sembra ed è un limite, però bisogna vederlo in una prospettiva positiva. Il dovere degli Stati di perseguire i crimini internazionali è anch'esso un dovere ben preciso, un obbligo ben preciso. E il fatto che la Corte non ha una polizia, non ha un'autorità appunto di polizia di fare eseguire le decisioni, un'autorità esecutiva, è molto positivo a mio avviso. Perché? Perché questo tipo di giustizia deve vedere, deve essere una integrazione, abbiamo bisogno di due giurisdizioni, non è possibile che una sola agisca. Quindi la complementarità ha anche questo senso. Le due giurisdizioni, le due autorità devono dialogare, devono fare in modo che il risultato sia il migliore. Però la realtà è naturalmente difficile, la cooperazione è molto difficile, voi sapete che dei mandati di arresto importanti non sono eseguiti, come il presidente al-Bashir e da molti altri mandati, a volte la difficoltà delle indagini, perché se nel paese gli investigatori si recano nel paese e le autorità non collaborano, anche questo è un grosso limite. Cosa avverrà quando la Corte lascerà una situazione, perché questo bisogna anche tener conto, cioè la Corte non può rimanere permanentemente a trattare il Congo, a trattare il Kenya o a trattare le altre situazioni di crisi alla Corte, a un certo momento dovrà completare il suo lavoro nella situazione. Cosa accadrà se non c'è una preparazione della giurisdizione nazionale in modo che la giurisdizione nazionale continui e possa continuare il lavoro della Corte? Ecco, questi sono problemi chiave, delle sfide che si profilano molto, molto grandi, molto serie, sulle quali bisogna ancora una volta contare molto sulla società civile. Se uno va in questi paesi vede che ci sono dei progetti molto importanti delle organizzazioni non governative o di gruppi che lavorano molto sullo Stato di diritto, quindi aiutare le autorità, le istituzioni nazionali a raggiungere un livello adeguato che riconosca soprattutto il fair trial, questo rimane sempre al cuore di ogni sistema giudiziario che riguarda crimini e crimini internazionali, quindi il processo equo. Questo che ha fatto fallire, questo lo devo dire, il progetto per il Tribunale Internazionale per Luanda di trasferire alcuni casi verso la giurisdizione nazionale, mentre il Tribunale per l'ex Jugoslavia ha con successo trasferito i casi di cui la Corte e il Tribunale Internazionale non poteva occuparsi. Questo Luanda non è accaduto perché, nonostante Luanda avesse fatto molto, perché Luanda aveva adottato molte riforme del sistema giudiziario, del sistema giuridico nazionale, proprio per essere preparato su questo, e ha abolito la pena di morte. Questo è uno dei risultati del Tribunale indiretto del Tribunale Internazionale per Luanda. Nonostante tutte queste modifiche, questi sviluppi, però i giudici del Tribunale Penale Internazionale per Luanda hanno ritenuto non pronto il Luanda ad assicurare il fair trial, e quindi hanno detto non possiamo trasferire i casi verso Luanda. Quindi le due giurisdizioni devono dialogare, devono complementarsi, e il ruolo della società civile, parlavo dei progetti di rule of law, Stato di diritto, ma molti altri progetti, quando si visitano questi paesi c'è una presenza importante delle organizzazioni non governative che noi consultiamo, questo bisogna tenerlo presente. Quando noi affrontiamo progetti nuovi, ci riuniamo anche con l'organizzazione non governative, specialmente con la coalizione di cui parlava il professor Masch, che è una coalizione di molte organizzazioni non governative che dedica molto alla Corte, segue la Corte molto da vicino. Quindi i loro consigli, i loro suggerimenti, le loro esperienze per noi sono preziose. Molto preziose naturalmente è il fatto che queste organizzazioni lavorano sul terreno, quindi non è che lavorano a New York soltanto o online soltanto, sono lì presenti nel territorio, e anche la Corte è presente nel territorio. Questa è un'altra area di cui mi occupo come registrar, quindi noi abbiamo degli uffici, i field offices, quindi in ogni situazione ci sono degli uffici, c'è una presenza della Corte che deve assicurare e facilitare tutte le operazioni. Io parlavo di indagini, protezione dei testimoni, partecipazione delle vittime ed altro. Quindi presenza sul terreno, e in queste occasioni vediamo come possiamo lavorare, consultare e cooperare con le organizzazioni non governative. Spesso prima che noi possiamo fare un'analisi della situazione sono loro che possono suggerire, che possono mandare delle informazioni anche al procuratore a livello di esame preliminare. Quindi un ruolo attivo, un ruolo presente, un ruolo che è richiesto. Ed c'è anche un altro aspetto della società civile che è un'altra sfida per noi, e il cosiddetto ruolo di intermediazione. Io quando sono arrivata alla Corte non conoscevo questo ruolo, perché nei tribunali ad hoc non era riconosciuto, o comunque non conosciuto. E invece già in alcune decisioni della Corte Penale Internazionale si parlava degli intermediari. Ma cosa sono questi intermediari? Cioè, uno che è un po' abituato alla giustizia, già la parola intermediario fa un po', pone delle domande. Invece lì ho trovato che c'era già in alcune decisioni dei giudici, quindi un riconoscimento del intermediario. Chi è l'intermediario per noi? È un rappresentante, individuo delle organizzazioni non governative che sono scelti per la loro affidabilità, per il loro valore, per la loro competenza e che aiutano, e questa è la realtà, aiutano la Corte in alcune operazioni molto precise. Parlavo prima di protezione dei testimoni, di identificazione di vittime che vogliono partecipare, di altre attività che la Corte deve istituzionalmente fare, e si serve di questi intermediari. Perché si serve di questi intermediari? Perché la Corte non ha le capacità sue di fare questo, perché non riesce a essere così vicina alle persone come riescono le organizzazioni non governative. Quindi è entrata nel sistema della Corte la figura dell'intermediario. E io ho ricevuto subito lettere, subito dopo l'inizio del mio mandato, di questi intermediari, dicendo: faccia qualcosa per riconoscerci uno status, riconoscerci una sicurezza, riconoscerci altre cose. E quindi è un problema che mi è arrivato sul tavolo e io ho dovuto affrontarlo naturalmente, e l'ho affrontato, ho lanciato un'analisi dove durante questa analisi ho anche fatto delle consultazioni con l'organizzazione non governativa. Questo studio dovrebbe concludersi molto presto, perché non possiamo lasciare il problema aperto, e vedremo quello che sarà la conclusione per la Corte, in che modi, in che termini, in che limiti riconosceremo l'intermediario, e chi è l'intermediario, quindi una definizione, e quale sarà il riconoscimento che la Corte può attribuire. Quindi questo è molto importante per il ruolo della società civile, che non solo è in generale importante, ma è proprio nelle operazioni della Corte che interviene, e interviene attivamente, e bisogna appunto regolare. Chiaramente chi è interessato vedrà, quando avremo il rapporto, la conclusione del rapporto, questo rapporto sarà accessibile, sarà messo a disposizione del pubblico che sarà interessato a questo problema degli intermediari. Chiaramente uno dei più grandi e dei più difficili temi è come fare, come può il gruppo che lavora all'AIA, quindi i funzionari, gli officials, i principals, siamo tutti all'AIA, la sede è all'AIA. Quindi come dobbiamo fare per fare in modo che questa giustizia che si fa all'AIA, questi processi, queste operazioni, sia prima di tutto conosciuta, riconosciuta, e comunque quello che è più importante è che sia sentita, sia riconosciuta come la giustizia del Congo, la giustizia del Kenya, la giustizia della Libia domani. Quindi questo è un grosso problema. Come avvicinare la giustizia, che è una giustizia internazionale, quindi direttamente riguarda questi paesi dove la giurisdizione si esercita, e come fare in modo che le popolazioni di questi paesi la sentano come giudice naturale, se possiamo dire, i criteri che usiamo quando parliamo delle giurisdizioni nazionali. Quindi una distanza non solo materiale, non solo geografica, ma una distanza enorme, perché chiaramente i giudici della Corte non sono i giudici di quel paese, non hanno il sistema, non applicano il sistema di quel paese, quindi è una cosa molto strana. Quindi come far capire alle popolazioni, che noi chiamiamo gli affetti, che sono affected population, come far capire che noi stiamo lavorando per loro, che siamo i loro giudici, i loro funzionari, i loro registrar, la loro giustizia. E questo è difficilissimo, perché chiaramente la Corte, la prima considerazione che queste popolazioni possono vedere nella Corte come un'intrusione nel loro contesto, qualcosa di estraneo, qualcosa che è incomprensibile, qualcosa che parla inglese e francese, non parla il linguaggio invece che conoscete da questa popolazione, anche questo è un limite. Quindi si parla di outreach, si parla di sensibilizzazione, si parla di stabilire un dialogo tra la Corte e queste popolazioni. E questo nonostante le difficoltà che ci sono, bisogna riconoscere che questi anni di esperienza hanno dato dei buoni risultati. E quindi chiaramente anche ancora una volta lì le organizzazioni non governative aiutano, consigliano e si implicano loro stesse in questi progetti. Io sono rimasta sorpresa quando sono andata in uno dei villaggi del Dituri, dove sono sono i teatri degli eventi sui quali i processi contro Lobanga, contro Katanga e Buggiolo si stanno svolgendo, e sono rimasta sorpresa quando una persona che non aveva mai avuto possibilità di avere un'istruzione parlava di genocidio come una persona normale, parlava di là. Quindi evidentemente i miei funzionari avevano fatto un buon lavoro. Chiaramente è una sfida continua, è una sfida quotidiana, perché non sempre si può riuscire ad ottenere lo stesso risultato, ma è questo che è lo scopo dell'outreach, lo scopo della sensibilizzazione, è quello di fare in modo che questa giustizia, che è vero internazionale e tutto il mondo dovrebbe beneficiarne, ma soprattutto in primo luogo i diretti beneficiari devono essere queste popolazioni di queste situazioni. E chiaramente abbiamo a che fare con l'altra con l'altro problema politico dell'Unione Africana, che è ancora molto distante dalla Corte, molto ostile alla Corte. C'è questo concetto che la Corte mira, che la Corte quasi veda solo l'Africa come un paese che produce criminali e crimini, e che quindi è un'idea un po' occidentale, un concetto un po' occidentale di Corte. E come superare questo ostacolo politico, ma anche di non conoscenza, perché tutto proviene da una mancata, non adeguata, quantomeno conoscenza della Corte in questo sistema regionale dell'Unione Africana, molto importante, molto moderno. Come fare? Lì ancora siamo ancora un po' troppo lontani da un risultato, perché anni fa l'Assemblea degli Stati Parte aveva deciso di istituire un bureau di liaison in Addis Abeba per fare in modo che la Corte possa avere un dialogo più facile, uno scambio più facile con le autorità che si riuniscono ad Addis Abeba per questa summit, per queste riunioni della Commissione dell'Unione Africana. Però chiaramente le autorità etiopiche non ce l'hanno permesso, l'Unione Africana non ce l'ha permesso, e quindi questo progetto per il momento è rimasto un po' congelato, e dobbiamo cercare però di arrivarci. Questi recenti sviluppi della Corte, anche lì implicano dei successi. Parlato della Libia come un successo del diritto internazionale, perché il Consiglio di Sicurezza è riuscito immediatamente a intravedere nella Corte uno strumento importante, chiamando tutti gli Stati a cooperare in questa Corte, che siano parte o no. Ma nello stesso tempo c'è questo problema dell'Africa, del fatto che è vero che la Corte oggi, in tutte queste azioni che sta facendo, rifà i paesi africani. Come far capire che, secondo il mio punto di vista, quello che sto vedendo, lavorando, è un passaggio particolare per l'Africa, perché tutti i progetti che la Corte fa di informazione sulla Corte, di training sulla Corte, di protezione di vittime, di assistenza delle vittime, di vedere anche, di determinare dei precedenti su queste riparazioni, si fanno tutti questi precedenti della giurisprudenza, dell'esperienza della Corte, si fanno in contesti africani, dove avvocati africani, giuristi africani danno i loro contributi. Secondo me è una grossa chance che tutti i paesi dovrebbero cercare di avere, è molto importante. Però chiaramente si vedono sempre gli aspetti negativi e i problemi non sono pochi. Quindi finora, come sapevamo, abbiamo 6 situazioni che da per gli anni di esperienza della Corte, quindi la prima situazione esaminata dalla Corte è venuta nel 2004, quindi dal 2004 sono pochi anni. Ma dal primo referral, dalla prima richiesta dell'Uganda alla Corte di intervenire, alla richiesta del Consiglio di Sicurezza perché la Corte intervenga in Libia, c'è una produzione di giurisprudenza e anche di pratiche, ecco, questo è importante, le pratiche della Corte, come la Corte agisce quando non ha un precedente, un riferimento di esperienze precedenti. Quindi questi anni sono gli anni più interessanti per la Corte, sono gli anni in cui si stabiliscono, appunto, è una Corte un po' come un cantiere, quindi si cerca di mettere un po' dei riferimenti, di costruire dei riferimenti precisi, di mettere, gettare le basi di qualcosa che per una Corte permanente diventa sempre più, cosa più futuro per il presente. Quindi lo statuto avrebbe chiaramente più generazioni future, ma future, c'è molta enfasi sulle generazioni future, come arrivare preparati per le generazioni future, che questo strumento sia usato bene e sia usato il più possibile. E quanto alla presenza, quindi la presenza di contributori, questo è interessante da sapere che non è necessario che una persona provenga da uno Stato parte dello Statuto di Roma, quindi uno può essere Stato della Corte e proveniente da Stati non parte, e può essere avvocato della Corte e proveniente da Stati non parte. Quindi questa c'è questa possibilità, ciò che arricchisce la Corte di contributi vari e diversificati. E come dicevo, è una cantiere aperta, qualcosa in progress che è solamente cominciato. Dentro del numero delle vittime, ma se pensiamo alle vittime del mondo, queste vittime sono solo un piccolo campione. Se pensiamo al fatto, come si è detto a Campano, abbiamo parlato di giustizia, di intervento della Corte, di effetto di intervento, ma ancora oggi ci sono crimini che scioccano, che turbano la coscienza dell'umanità. Cosa fa? Quindi, ho detto prima che l'universalità da poco, aderire naturalmente allo Statuto di Roma significa allargare la sfera di competenza dell'attenzione della Corte, quindi è molto importante. E la società civile su questo fa molto. Sì, come ha ricordato il professor Masci, abbiamo avuto l'entrata in vigore dello Statuto di Roma dovuto al fatto che le 60 ratifiche si sono ottenute in breve tempo. E questo è veramente il risultato della società civile, delle organizzazioni non governative che continuano a lavorare, è tantissimo. E oggi abbiamo 114 stati che fanno parte dello Statuto di Roma. E questi 114 stati, nonostante una difficile situazione diplomatica l'anno scorso a Kampala, questi stati hanno adottato un decreto di crimine di adozione. Questi sviluppi che vediamo, che constatiamo, incoraggiano. Prima di tutto ci fanno dire un grazie speciale e una congratulazione speciale per le organizzazioni governative, per quello che fanno. E poi incoraggiano, perché se oggi 114 stati si trovano, anche sugli stati che si considerano gli stati più potenti della terra, questo è un segno che ci fa ben sperare, che ci fa ben e che ci incoraggia ad andare avanti con questo progetto, che però è un progetto, come possiamo dire, alla Corte così grande, così vasto, così complesso, che non può essere realizzato soltanto dalla Corte. Quindi questa società civile, che non è dentro di noi, è con noi, è presente in ogni momento, che però, se posso dire, perché mi trovo davanti a dei giovani, tutto questo va bene se si è preparati a farlo, cioè per ottenere dei risultati, lavorando in un'organizzazione governativa, lavorando in uno Stato alla Corte, o come persona pro bono, come diceva il professore, che c'è questa possibilità di andare lì a lavorare senza uno status di staff o intermediario, qualsiasi. Se veramente questo progetto interessa, se veramente si vuole dare un contributo vero, effettivo, bisogna passare per una preparazione e formazione adeguata. Quindi qui penso il luogo migliore dove questi discorsi di formazione, di specializzazione, non è facile parlare di questa materia, di queste istituzioni, quindi è importante. Il mondo è cambiato grazie alla Corte, perché, come dicevo prima, non c'è più l'immunità per un Presidente dello Stato, per un Presidente del Governo, tutti accedono alla giustizia e tutti sono trattati ugualmente da questo sistema giudiziario. Quindi è un grande progresso dell'umanità, non solo della giustizia ma dell'umanità, e sta alla giovane generazione non solo mantenerlo ma svilupparlo, proiettarlo verso un futuro di questo carattere, dare veramente un carattere universale, un riconoscimento molto esteso di questo strumento meraviglioso che è la Corte Penale Internazionale. Ringrazio.